è un po' come passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio e ascoltare la trasmissione.
La Zanzara di Giuseppe Cruciani.
Eccoci qui, gentili ascoltatori, 18:37 minuti in questo momento. Numeri di telefono per chiamarci in diretta, il numero verde per le telefonate 800 24 00 24, gli sms al 349 238 6666, la zanzara @radio24.it. Andiamo subito con i titoli del TG2.
Sul lavoro del Parlamento, botta e risposta Berlusconi, Fini, il Premier, sono stato frainteso, poi l'incontro alla Camera. Al Senato, via libera sul testamento biologico, non sarà più vincolante. A Torino, padre e figlio arrestati con l'accusa di aver violentato e maltrattato per anni le rispettive figlie. Una donna sarebbe stata segregata per 25 anni. Paolo Garimberti è il nuovo presidente della RAI, lo ha eletto poco fa il consiglio di amministrazione dell'azienda. Stasera il via libera della commissione parlamentare di vigilanza. Come evitare le lunghe code ai controlli di sicurezza degli aeroporti? In Inghilterra hanno trovato la soluzione, basta pagare 5 sterline e si salta in testa alla fila.
Un ascoltatore mi scrive subito, prima addirittura dell'inizio della trasmissione: diamo vita a un referendum mondiale contro lo scandalo che si verificherà a Singapore, l'espianto di organi dietro pagamento a persone viventi, ma che facciano quello che vogliono a Singapore. Andiamo a sentire i titoli di Studio Aperto.
Berlusconi inaugura il termovalorizzatore di Acerra. Ci ho sempre creduto e ci ho messo il cuore, dice il Premier, orgoglioso di aver fatto ripartire la Campania dopo i mesi della grande emergenza rifiuti. Domani al via il congresso del Popolo della Libertà. Orrore a Torino, padre e figlio arrestati dopo 25 anni di violenze e incesti. Laura, 34 anni, ha trovato il coraggio di denunciarli. Mi hanno costretta a lasciare la scuola, vivere in una stanza senza luce, subire continui abusi. Ora in comunità, insieme a sorelle e nipoti. A Verona un ladro ruba un'auto, sul sedile posteriore c'è Sofia, 2 anni, scatta subito la caccia all'uomo. Il malvivente, braccato, abbandona la vettura davanti a una caserma. La piccola sta bene, non si accorta di nulla. Cerco giustizia per mio figlio, quello che è successo a lui e alla turista tedesca non deve più accadere. È l'appello del papà di Giuseppe, il bambino di 10 anni sbranato da un branco di randagi. In vigore l'ordinanza contro i cani pericolosi, abbiamo visto come funziona. Scuola e boom di
psicofarmaci. Va bene, 18:40, 800 24 00 24, del testamento biologico parleremo tra un attimo, e certamente questa è la prima notizia della giornata. Poi ci sono le solite scaramucce politiche. La prima riguarda ancora una volta il Presidente della Camera e il Presidente del Consiglio, perché a un certo punto nel pomeriggio Berlusconi cosa ha detto? Ci sono troppe procedure, sta parlando del Parlamento naturalmente, bisogna ammodernare lo Stato, per questo siamo indietro su tutto, anche in Parlamento, adesso sei lì con due dita e il Premier mima il gesto della votazione ad approvare tutto il giorno emendamenti di cui non si conosce nulla. Quando ho fatto il paradosso del capogruppo che vota per tutti era per dire che gli altri sono veramente lì per, non per partecipare ma per fare numero. Insomma, i parlamentari sono lì per fare numero. Una cosa che è abbastanza comune nelle discussioni magari nei bar o nelle discussioni tra la gente, cioè i parlamentari sono troppi, sono lì per fare numero, lo dice Berlusconi, naturalmente scoppia giustamente il pandemonio. La reazione di Fini addirittura in aula alla Camera è stata quella naturalmente della difesa dell'istituzione parlamentare.
Il rispetto per il Parlamento deve essere anche rispetto per le regole e le procedure che organizzano i lavori del Parlamento. È certamente sbagliato irridere quelle regole e lo dirò con chiarezza al Presidente del Consiglio, anche traendo spunto dal breve dibattito che si è svolto quest'oggi. Non è vero che i deputati sono qui a fare numero, non è vero che votano con due dita emendamenti che non conoscono, ma soprattutto credo che sia sbagliato affermarlo per chiunque, perché si rischia di alimentare un qualunquismo e un senso di sfiducia nei confronti delle istituzioni di cui credo che nessuno in Italia oggi ravvisi la necessità.
Ha ragione certamente Fini, soprattutto perché se si vuole cambiare l'andazzo, cioè di parlamentari che sono lì per fare numero e per votare senza conoscere nulla, allora si presenti un disegno di legge costituzionale, vedrà Berlusconi che avrà l'approvazione di tutti i parlamentari, almeno io credo di moltissimi parlamentari anche dell'opposizione, che riduca il numero dei parlamentari, ma è una cosa che si potrebbe fare in un anno e mezzo senza troppi problemi. Ancora Fini, perché un ascoltatore subito mi scrive: fra qualche anno Fini sarà leader del centro-sinistra. Naturalmente un'esagerazione. Riprendiamo il Fini sul fascismo, anzi sul Mussolini grande statista, una frase che Fini pronunciò qualche anno fa attirandosi molte polemiche. Sentite oggi la sua risposta, anzi ieri la sua risposta a un corrispondente della stampa estera a Roma.
15 anni fa lei ha detto che secondo lei l'uomo di Stato più grande del secolo scorso era Benito Mussolini. Lei è sempre dello stesso parere o pensa che bisogna modificare? Certo.
Sono affascinato dalla sua domanda, quindi è evidente che la risposta credo che sia in quello che ho fatto in questi 15 anni, insomma.
Quindi la risposta
di cui mi ha dato atto anche lei, insomma, no? E quindi la risposta è evidentemente no, non sono dello stesso parere, se no sarei schizofrenico. Se lei premette che ho fatto una grande svolta, bla 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 bla, poi dice però se la pensa ancora così.
Un minimo
come
dire, detto di sì, allora
avremmo fatto bingo. Insomma, va bene, va
bene. Eccoci qui con Fini, 800 24 00 24. Altra battuta, intervento più che battuta di Berlusconi che ha fatto discutere, perché è così, questa è la situazione. Quella ieri pronunciata a Napoli dopo un incontro con gli operai di Pomigliano d'Arco. Berlusconi ha detto: ma insomma, i disoccupati, quelli che perdono il lavoro, dovrebbero arrangiarsi, dovrebbero cercarsi un altro lavoro, non dovrebbero stare con le mani in mano. Cercherei un altro lavoro, cercherei di mettermi in proprio. Naturalmente la cosa è stata tradotta in questo modo: i disoccupati si cerchino un altro lavoro. Così è stata tradotta alla bruta, diciamo, l'espressione di Berlusconi, quello che ha detto Berlusconi, la spiegazione del Premier questa mattina da Belpietro.
A una domanda di un giornalista dentro un contesto molto più grande che raccontava ciò che il governo ha fatto e sta facendo e farà per sostenere chi non ha lavoro, chi è stato lasciato in cassa integrazione, ero reduce da un incontro di oltre un'ora con i sindacati e con le maestranze della Fiat di Pomigliano d'Arco, a cui avevo garantito il supporto del governo. Quando mi hanno domandato: ma lei cosa farebbe se si trovasse nella situazione di una persona che è licenziata? Io direi: beh, io non resterei con le mani in mano, cercherei di darmi da fare, certo, in qualunque altra direzione. Intanto potrei anche cercare un altro lavoro, perché non è detto che una persona debba...
Questa è la spiegazione di Berlusconi, ma si va avanti così, a cose dette e poi a spiegazioni date successivamente. Come sapete, seguendo i nostri giornali radio, oggi al Senato si è discusso del testamento biologico che è stato approvato pochi istanti fa tra proteste e bagarre, come ci informano i cronisti parlamentari e le cronache parlamentari, magari esagerando un po', ma certo con una discussione molto accesa. Soprattutto c'è stato un episodio, un emendamento che è stato firmato anche dal senatore Giampiero D'Alia dell'UDC. Buonasera.
Buonasera.
Questo emendamento è un emendamento che a mio parere mette in discussione anche l'esistenza stessa del testamento biologico. Io sono uno di quelli, senatore D'Alia, che ha sempre detto che non ci voleva una legge sul testamento biologico, ma detto questo una legge insomma è passata. L'emendamento che porta la sua firma prevede che cosa? Che il medico potrà anche non attenersi alla dichiarazione anticipata di trattamento del paziente. E allora questa dichiarazione anticipata che senso ha?
Ma guardi, io credo che lei debba leggere integralmente il testo. Capisco che ovviamente l'esame degli emendamenti porta anche a valutazioni parziali, perché in realtà ciò che noi abbiamo fatto è di chiarire nel testo finale, quello che è stato approvato stasera, che la dichiarazione anticipata di trattamento ha una sua validità nei limiti che la legge prevede già e che sono stabiliti nell'articolo 7 del testo, e nel senso che è evidente che ad esempio la dichiarazione anticipata non è vincolante nel caso in cui con questa si chieda al medico di fare delle terapie di natura farmacologica o sanitarie che non siano utili o che addirittura possano essere controproducenti. oppure nel caso in cui si chieda al medico ad esempio di praticare l'eutanasia. È evidente che in questi casi la dichiarazione anticipata non è assolutamente
no, d'accordo, però
lo è nel caso in cui ad esempio il paziente chieda al medico di non fare delle terapie che implichino accanimento terapeutico, delle terapie sperimentali o delle terapie particolarmente invasive. Tutto questo è minuziosamente disciplinato all'articolo 7, che chiarisce che cosa è vincolante e cosa non lo è. Noi abbiamo
scusi senatore Dalla, però una cosa, tutte le agenzie di stampa, tutti i siti internet riportano il sunto un attimo solo è il riassunto di quello che è il succo del vostro emendamento, che no, non obbliga secondo questa interpretazione.
Lo conosco molto bene.
No, certo, non c'è dubbio.
Il trucco. L'emendamento sopprime il termine vincolante all'articolo 3 del all'articolo 4 del testo. La legge va letta nel suo complesso, quindi quando lei leggerà complessivamente la legge vedrà che io ho ragione.
No, no, ma io non sto dicendo che lei ha torto o ha ragione, io sto cercando di capire se questo emendamento in realtà rende nulla qualsiasi volontà del paziente, è così?
No, non è così, ho tentato di spiegarglielo poco fa.
E qual è il caso in cui la rende nulla invece? I casi che lei mi ha elencato, benissimo, invece i casi in cui questo, diciamo, questa volontà...
Se mi avesse ascoltato, le ho detto anche questi, glieli ripeto comunque.
No, lei mi deve. No, scusi, mi può ripetere il caso in cui invece la volontà del paziente può essere accolta dal medico?
Nel caso in cui il paziente chieda di non avere applicate terapie sperimentali invasive o terapie o accanimento terapeutico, in questi casi la dichiarazione è vincolante, così come lo è nel caso in cui il paziente. Non è vincolante nel caso in cui il paziente chieda che gli venga applicata o praticata l'eutanasia o altri trattamenti che rispetto alla scienza medica sono controproducenti e possono provocare la morte.
Beh, insomma, sull'accanimento terapeutico non c'era bisogno di una norma nuova, era già scritto in leggi, nella Costituzione se vogliamo, non c'era bisogno.
Certo, per carità, no, nella Costituzione non c'è scritto.
No, non nella Costituzione, insomma, comunque il...
fosse scritto non avremmo
nella Costituzione certamente. Per cui non c'è quell'annullamento totale della dichiarazione di anticipata che
non
è stata invece
leggere il testo. Io capisco che ci sono alcuni colleghi della sinistra di Italia dei Valori che avendo deciso prima ancora di scrivere la legge di esaminarla in Parlamento di annunciare il referendum devono esaltare anche aspetti che non esistono, però leggendo esattamente il testo si comprende che è un testo da questo punto di vista assolutamente equilibrato. Poi se c'è qualcuno, e ovviamente è chiaro che venirebbe qui qualcuno, che invece ritiene che bisogna fare una legge per l'eutanasia, è legittimo, però non bisogna mai nascondersi dietro le parole, bisogna avere il coraggio delle proprie idee, delle proprie azioni a dirlo.
Bene, grazie senatore Dalla, buona serata.
Grazie a voi.
Andiamo a sentire qualche ascoltatore e andiamo a Modena da Pietro. Buonasera.
Buonasera. Sento, io volevo intervenire sul piano casa.
Sì.
E le faccio presente che io abito nella prima periferia di Modena, ho una casa sola, abito da solo in campagna.
Potrebbe approfittarne?
Ne potrei approfittare. Però
anche se non sappiamo ancora nulla
va bene, ma ne posso approfittare non solo nel costruire ma anche del valore. Se adesso vale 10, io chi è che la può comprare sa che può incrementare del 20 o 30% quel che sia, e poi dopo non vale più 10, ne valerà 10 e mezzo, 11.
E allora?
Ho solo dei vantaggi io personalmente, però dico io, invece di cercare, se io voglio, sai, sono uno terra-terra, anche se come mi sente parlare, non sono uno, sono anche parlare bene italiano.
Dunque?
E di questo qua, invece di cercare di aiutare chi è che è in affitto, persone che spendono 700 euro al mese di affitti, io non riesco a capire, i vantaggi li abbiamo, io sono uno di quelli che ho dei vantaggi, hai capito quello discorso?
Se lei, secondo lei ci vorrebbe, invece di fare un piano casa sull'allargamento di villette mono bifamiliari, bisognerebbe pensare agli affitti, va bene, d'accordo.
Sì, aiutare chi ne ha bisogno.
La ringrazio, Augusto, provincia di Firenze, buonasera.
Buonasera dottor Cruciani, volevo intervenire sul federalismo, questa araba fenice che una volta approvata resa automatica dovrebbe migliorare tutte le situazioni. Io credo che alla base del sistema sia la persona, con l'onestà e la capacità e anche il decisionismo, a rendere efficaci e efficienti le cose e le amministrazioni, più che il sistema stesso. Perché già oggi, secondo me, nelle varie amministrazioni siamo in grado di poter vedere quanto è stato speso, per cosa è stato speso, chi l'ha autorizzato, chi avrebbe dovuto controllare e conseguentemente risalire ai responsabili dell'azione, valida oppure negativa. Dovrebbe migliorare, la meritocrazia, cioè dovrebbe apparire la meritocrazia. Se prendiamo un esempio recente, che non c'entra nulla il federalismo, ma il caso, ad esempio, del sindaco di Catania, che ha portato al dissesto il proprio comune.
Diciamo che in un federalismo virtuoso non ci dovrebbe essere poi lo Stato che interviene a ripianare i debiti di Catania. La ringrazio, Augusto. Mi sembra che il problema maggiore per quello che riguarda il federalismo sia la questione dei costi. Andiamo subito a sentire il TG3.
Nuova polemica sulle Camere. Berlusconi: spesso i parlamentari sono lì solo per fare numero, poi dice parole stravolte, cado dalle nuvole. La replica di Fini: le regole della democrazia si rispettano, non si irridono. Franceschini: il premier lavori invece di insultare. Il Senato approva la legge sul testamento biologico, che però non sarà vincolante per i medici. L'opposizione è un imbroglio. Da Confindustria previsioni pesanti su occupazione e crescita: in 2 anni si perderanno 500.000 posti di lavoro, PIL in caduta. Anche un ex brigatista tra i mafiosi arrestati a Caltanissetta: progettavano il sequestro di un banchiere. Caselli: un caso senza precedenti. Il Consiglio di amministrazione RAI elegge all'unanimità Paolo Galimberti alla presidenza, in arrivo il voto della vigilanza. Tante offerte di lavoro per Carlo Razza, arrestato e poi scagionato per lo stupro al Parco di Roma, chiamato anche da un famoso chef siciliano. Il Festival della Matematica di Roma, 8 premi Nobel, grande partecipazione, ma il direttore è licenziato con un'email. Polemica.
Va bene, le polemiche su Odifreddi non sono granché importanti, andiamo a sentire i titoli di Sky.
Fini Berlusconi, nuovo scontro su regolamenti e ruolo del Parlamento.
Rifiuti, inaugurato il termovalorizzatore di Acerra, non mancano le proteste.
PIL, deficit e occupazione, Confindustria vede nero, Sacconi contesta le stime.
Il Senato approva il disegno legge, ma il biotestamento non sarà vincolante.
25 anni di abusi in famiglia, padre e figlio in manetti a Torino.
Sequestro mafioso sventato nel Niceno a capo dell'organizzazione, un ex BR.
Domande via web, Obama risponde e promette provvedimenti per l'auto.
NATO, Iran, il muro si sgretola, primi contatti dopo 30 anni di gelo totale.
Ieri l'incubo, domani una nuova vita, Carol Ratz lavorerà con lo chef Lamantia.
Melbourne, mondiale di Formula 1 al via tra sospetti, ricorsi e carte bollate.
Eccoci alle 19.21, 800 24 00 24, oltre al testamento biologico, con le polemiche di cui avete sentito anche nei titoli, la volontà non vincolante, perché comunque c'è sempre il medico e dunque il medico potrà anche non rispettare queste volontà. Poi il senatore D'Alia ci ha spiegato che in realtà non è così per qualsiasi testamento biologico, ma vedremo naturalmente. E oltre a questo fatto c'è anche l'inaugurazione del termovalorizzatore o inceneritore di Acerra, che secondo molti risolverà quasi definitivamente il problema dei rifiuti in Campania, insieme naturalmente agli altri termovalorizzatori. E naturalmente c'è chi si oppone, perché ci si oppone a tutto in Italia, anche al termovalorizzatore, agli inceneritori, per le solite questioni che riguardano l'inquinamento. Sentite questi cittadini, c'è stata anche l'occupazione del comune.
Quella di Berlusconi è solo una farsa sempre, anche in questo caso che cosa ha fatto? Ha fatto in modo che non ci possa essere nemmeno la contestazione di quello che sta facendo, per cui adesso si andrà a dire semplicemente che gli acerrani hanno accettato tutto senza problemi.
Noi siamo qui a ribadire ancora una volta, no, e da domani lotteremo per far chiudere questo impianto che deve essere chiuso per il bene di questa città.
Perché l'inceneritore è una follia da un punto di vista economico, ambientale e di salute delle persone, perché non si può imporre sui territori una politica così aggressiva in una zona tra l'altro già devastata a livello ambientale continuamente in questi ultimi anni.
La politica aggressiva nei confronti del territorio. No, 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 sempre no a tutto. Tommaso Sodano, credo che sia stato membro della commissione rifiuti quando era parlamentare, era di Rifondazione Comunista se non sbaglio, adesso è fuori dal Parlamento, persona del territorio, parla di impianto obsoleto, quello di Acerra appena inaugurato.
Io dico che è sbagliato che noi nel 2009 inauguriamo un impianto progettato nel 98 e dichiarato nel 99 dalla commissione di gara come un impianto obsoleto, a tecnologia vecchia, superata. Nel 99, dopo 10 anni, a seguito di una serie di aggiustamenti, di modifiche e grazie a quelle proteste che vengono definite le proteste degli uomini del no, tra cui mi scrivo, hanno portato a degli aggiustamenti tecnologici. Però stiamo parlando di un impianto reputato vecchio nel 1999.
Questo ha detto a Sky TG24, 800 24 00 24, qualche voce sulla questione del testamento biologico, Gaetano Quagliariello che dice, beh sì, abbiamo ascoltato anche le parole della Chiesa per fare questa legge.
È stato persino affermato che questa legge sarebbe stata scritta sotto dettatura del Vaticano e risponderebbe a un vincolo di fede piuttosto che a scelte laiche. Ebbene, noi, e non ce ne vergogniamo, abbiamo avuto massima considerazione anche per le posizioni espresse dalle chiese e in particolare dalla Chiesa Cattolica che rappresenta parte importante dell'identità del nostro popolo.
E poi Anna Finocchiaro del Partito Democratico, molto battagliera soprattutto nella sua dichiarazione di voto conclusiva.
Secondo voi è legittimo manipolare la morte e costringere un corpo per mesi, per anni, sul letto, attaccato a macchina, a tubi, a cannule, in un'ossessione che è vostra, ma che non era la volontà di quell'uomo, di quella donna che possiedono quel corpo, perché la loro volontà era di finire naturalmente, come è normale che accada per chiunque nasca al mondo.
Franco ci chiama da Bologna. Buonasera Franco.
Buonasera.
Dica.
Volevo intervenire sul testamento biologico. Una prima cosa, non capisco innanzitutto questo emendamento venuto all'ultimo momento, ma non capisco come si fa a chiamare testamento una cosa che non è vincolante. Io penso al testamento, quello patrimoniale che io potrei lasciare prima di morire, non è che il notaio può interpretare. Se è un testamento è la mia volontà e deve essere la mia volontà. No, altrimenti che testamento?
Beh, sui testamenti in realtà adesso per voler essere pignoli sui testamenti ci potrebbero anche essere discussioni di solito,
carità,
ci sono anche
certo,
discussioni.
Però insomma, se no.
No, no, ma ho capito la sua obiezione, non certo, può chiamarsi certo. Testamento quello che un medico può, diciamo, non ottemperare successivamente, no? Però esatto. Qui non si sta parlando di soldi, di case.
No, 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 cioè, no, ma era solo perché l'altro testamento che tutti conoscono, insomma, è quello di solito che ha un contenuto patrimoniale, ecco. Ma poi più in generale su questa legge, io non, che poi è venuta dopo il caso Englaro, non riesco a capire, riesco benissimo a capire, ma mi chiedo come si fa a imporre la propria volontà a chi non è d'accordo, cioè io indipendentemente da come la posso pensare, cioè se mi trovassi nella condizione in cui si è trovata per 17 anni la povera Eluana Englaro, cioè come faccio e ho manifestato la mia volontà, che adesso appunto con questa legge potrei manifestare in maniera più chiara, perché lì c'era anche il problema.
Sì,
ecco. Però dico, se io manifesto la mia volontà in un senso, io non sono... Non vorrei precludere nessuno dei due sensi, cioè se uno vuole continuare a vivere alimentato, non per 17, per 50 anni, nelle condizioni in cui si trovava Eluana Englaro, d'accordo, lo vuole lui, perfettamente d'accordo, ma se uno non vuole, che non gli si permette di...
Ma guardi, la spiegazione è che la maggior parte del Parlamento a questo punto pensa che ci sono alcune cose che non sono disponibili attraverso la propria volontà. La ringrazio Franco. Andiamo a Luca. Alessandro, buonasera.
Buonasera, innanzitutto complimenti per la trasmissione e grazie per l'opportunità che mi date di poter esprimere la mia opinione. io volevo solamente spezzare una lancia su Berlusconi come uomo politico, che secondo me lui, diciamo, tutti i giorni fa campagna elettorale per se stesso, dato che da anni è sicuramente il primo politico italiano. Mm. E gli interventi che lui fa, a mio parere, tipo quello di, che può essere sui politici, sul fatto che magari tengano di più a scaldare la poltrona e a mantenerla piuttosto che a fare altre cose, non si altro che esprimere l'opinione che rappresenta quello che forse pensano la grande maggioranza degli italiani.
Dunque, da questo punto di vista, la forza di Berlusconi, perché fa una campagna elettorale continua, permanente, in fin dei conti, no?
Forse troppo, però alla fine sono più di 10 anni che comunque probabilmente è il primo uomo politico in Italia. Segreto deve pure averlo.
No, ma certamente questo fa parte del suo segreto, perché poi queste cose attirano le proteste, le polemiche da parte degli intellettuali, della stampa, dei giornalisti, eppure evidentemente sono molto popolari. La ringrazio, Alessandro. Andiamo subito in provincia di Cagliari da Enzo. Buonasera.
Buonasera, dottor Cruciani. Dica. Io vivo in pratica a Carbonia, vicino a Porto Vesme, dove qualche settimana fa è arrivata la bella notizia per i sardi: circa 1000 posti di lavoro che perdiamo tramite questa industria dell'uralumina ad una società russa. Mm. Il nostro Presidente del Consiglio, che oggi si permette di dire che non dobbiamo preoccuparci, perché intanto anche se perdi lavoro lui si darebbe da fare per facilmente per trovare posto di lavoro qui.
No, veramente non ha detto, non è che ha detto che si trova facilmente un posto di lavoro. Ha detto in un discorso più generale, se io, insomma, chi perde posto di lavoro, un cassa integrato eccetera, dovrebbe darsi da fare per trovarsi un altro lavoro, per mettersi in proprio. Mi sembra una cosa
che darsi da fare qui è difficilissimo. Sì. Trovare un posto di lavoro. Lui cosa ha fatto? Si è permesso il lusso di prendere il telefono, chiamare Putin e dire che avrebbe risolto il problema di questi. Secondo me il suo comportamento è insultare chi non trova un posto di lavoro. Lui dovrebbe invece impegnarsi e trovare soluzioni. E una soluzione non di trovare il posto di lavoro. Nel momento in cui nel mondo si perdono milioni di posti di lavoro, perché quello che è successo nell'ottobre scorso è un nuovo 29, bisognerebbe creare, almeno in Italia, Franceschini intelligentemente lo ha proposto, questo reddito per i disoccupati, in modo da dare un welfare a chi resta senza lavoro, perché chi resta senza lavoro nel nostro territorio e non è aiutato perché non ha cassa integrazione è una disperazione, perché vivono a carico di genitori che hanno 1000 euro di pensione o 1000 euro di stipendio. Le immagini, figli che devono tornare in casa dei genitori a vivere con quel reddito. Quindi secondo me il Presidente del Consiglio dovrebbe impegnarsi di più a dare risposte e a non insultare la povera gente che non trova il lavoro, perché lui chiaramente a questa età e con i redditi che ha può trovare le soluzioni possibili. Invece deve trovare soluzioni concrete per la gente media, normale, e per il paese.
Va bene. Grazie, Enzo, la ringrazio. Giovanni dalla provincia di Cremona, buonasera.
Buonasera a lei.
Dica.
Volevo chiedere, dottor Cruciani, farmi una domanda. I cittadini religiosi hanno gli stessi diritti dei laici oppure no?
Beh, certamente sì, secondo me.
Ecco, come mai allora, se uno desidera vivere, anche se la sua vita ha una qualità scadente, e io mi sento felice di poterlo aiutare nel limite del possibile, perché lo stesso rispetto non viene dato a chi invece rifiuta questa vita qualora la qualità è ritenuta non sufficiente, non degna di vivere? Mi sento offeso quando qualcuno mi dà dell'assassino solo perché io la penso in maniera diversa. Se poi pensiamo che il capo del nostro governo tenta di fare un decreto per bloccare chi non la pensa come lui e rappresenta oltretutto il portabandiera della libertà, rimango perplesso. Questa è una domanda per lei e per gli ascoltatori, ovvio.
Ma non è una domanda questa, Giovanni, mi sembra dov'è la domanda, mi scusi?
No, se tutti i cittadini hanno lo stesso diritto, sia chi la pensa in un modo religioso e chi è laico e quindi rispetta la religione ma non la pensa come una religione.
Ma io penso
perché
che sì, ma non è... Non credo che questa sua riflessione però sia applicabile al caso Englaro, cioè, perché lei dà per scontato che il governo voleva, con quell'atto, con quel decreto, voleva sopprimere, diciamo, i diritti della laicità, di un paese laico, diciamo. Questa naturalmente è la sua rispettabilissima opinione. Giovanni, la ringrazio. Emiliano da Roma, buonasera.
Buonasera.
Dica.
Sì, volevo parlare a proposito appunto del, volevo fare una domanda a proposito del testamento biologico. Sì, volevo chiedere, appunto c'è in questo emendamento la differenziazione tra accanimento terapeutico, che sarebbe accettato, e eutanasia no, che non sarebbe accettata. Volevo capire però appunto bene la differenza, perché mi sembra, appunto, forse parlo per ignoranza, però mi sembra che si possa anche considerare eutanasia il frutto del rifiuto dell'accanimento terapeutico, o mi sbaglio? Così è proprio una domanda.
Emiliano, non so, bisognerebbe naturalmente studiare un po', non, tra eutanasia e accanimento terapeutico c'è un abisso, non possiamo star qui adesso a ripetere cos'è l'eutanasia, cos'è l'accanimento terapeutico. Andiamo oltre. Simone da Vicenza, buonasera.
Sì, buonasera Cruciani, complimenti.
Buonasera.
Senta,
dica.
Io volevo intervenire riguardo anch'io alla legge che sta prendendo forma sul testamento biologico, e diciamo che dal mio punto di vista sono molto deluso di questa legge, di come sta venendo fuori, perché francamente mi sembra l'ennesimo esempio in cui in Italia l'individuo viene esautorato, diciamo, delle proprie libertà e anche delle proprie responsabilità, se vogliamo. E volevo legarlo più che altro a una riflessione su quello che è il nostro paese, il nostro modo di pensare, dove storicamente la persona non è mai al centro. Questo non solo nelle scelte, ma anche nelle responsabilità, no? Noi siamo il paese dell'assistenzialismo. Noi abbiamo sempre qualche entità superiore, che sia la Chiesa, che sia lo Stato, che siano altri, che deve decidere delle nostre cose in vita e in morte, insomma, nel bene e nel male. Questo a me non piace, per come vorrei io che fosse la nostra società, ecco.
Simone, la ringrazio. Dunque, secondo lei sostanzialmente questa legge sul testamento biologico, che però deve passare ancora alla Camera, è solamente passata al Senato, è una legge che non mette al centro l'uomo, ma c'è lì lo Stato a decidere cosa si può fare, cosa che e quello che non si può fare. Stefania da Roma, buonasera.
Sì, buonasera.
Dica.
Niente, io volevo dire che sono molto contraria alle scelte che sta facendo questo governo. Io ho votato più di una volta Forza Italia, non lo rivoterei mai più per il resto della mia vita, perché la legge sulla casa la trovo proprio una cosa assurda, veramente, oltre che incostituzionale, proprio autorizzare l'illecito, va bene, per legge, perché ognuno costruisce quello che vuole, non mi sembra proprio, oltre che di cemento, qui in Italia ne
guardi,
abbiamo proprio...
Guardi, Stefania, mi perdoni, però...
Mi
perdoni,
perché costruire così...
Sì, Stefania, però mi perdoni, qui non si parla di costruire quello che uno vuole, cioè non, chi parla di costruire dappertutto, come dice lei? Non è così.
Non si apre nulla, perché si può fare con le autorizzazioni, se uno ha i requisiti.
Sì, ho capito, Stefania, ma nessuno sta parlando di costruire, come dice... Nessuno sta parlando di costruire, come lei dice, così, in piena libertà, in assenza di totali regole. Come lei sa, tra l'altro, il disegno di legge o decreto legge è stato anche rimandato, quello che sarà, perché si deve trovare un accordo con le regioni, per cui lei sarà pure scontenta, però per adesso non si parla di costruire un bel nulla.
No, ecco, secondo me.
No,
volevo dire anche sul testamento biologico, era una cosa
Dica.
Che io ci tengo moltissimo, sto aspettando da anni una normativa in questo senso, e trovo aberrante che non si possa decidere sulle terapie e tutto quanto, perché l'alimentazione artificiale è una terapia e quindi non vedo perché non posso rifiutarla, insomma.
Va bene, d'accordo, la ringrazio. Andiamo in provincia di Trento. La ringrazio, Stefano. Provincia di Trento, Ermanno, buonasera.
Buonasera, dottor Cruciani. Dite. Io volevo fare un intervento velocissimo sui termovalorizzatori. Io, come cittadino, dopo aver visto la trasmissione Report 2 anni fa, ho chiesto a Brescia, al termovalorizzatore, se c'era la possibilità, come cittadino, di visitarlo. Mi hanno confermato che questa possibilità c'è, lo fanno un giorno a settimana, magari abbinato a scolaresche, comunque qualunque del pubblico in gruppi organizzati può visitarlo. Io sono andato a visitarlo, se mi avessero bendato e non mi avessero detto dov'ero, sfido chiunque a dire che era in mezzo alle immondizie. Al di là di questo, il termovalorizzatore di Brescia...
Scusi, però il punto non è dove si trova il termovalorizzatore, ma è quello che produce, naturalmente.
No, certo. Allora, il termovalorizzatore di Brescia, no, è stato giudicato da una commissione di scienziati a livello mondiale per conto dell'Università di New York, se non sbaglio 2006 o 2005, il miglior termovalorizzatore del mondo, secondo quello di Malmo, terzo quello di Barcellona. Ed è stato giudicato da questa commissione di scienziati per il bassissimo livello delle emissioni in atmosfera, per l'efficienza e poi terzo punto, diciamo, per il discorso di estetica inserito nell'ambiente. Quello che mi dico è, tutta la gente che dice no, ha mai visto come funziona un termovalorizzatore? L'ha mai visitato? Siccome c'è l'opportunità di poterlo fare...
Il problema non è visitarlo, però, perché uno visitando non è che si rende conto di tutte le... Non è che uno può verificare tutte le critiche che vengono fatte, le nanoparticelle, eccetera, eccetera, l'inquinamento...
Dottor Cruciani, mi scusi, sì. Chiaramente io non sono un esperto, per cui io l'ho visitato e mi sono attenuto a quella che è stata la relazione che hanno fatto i tecnici del termovalorizzatore.
Beh, certo, i tecnici del termovalorizzatore non è che dicono che c'è un inquinamento,
certo,
pazzesco.
Però risulta, e questo ho potuto verificare documentandomi in internet, sì, che nel termovalorizzatore di Brescia, nel camino emissione dei fumi, c'è una sala dove è tutta quella dei controlli con tutti i dati registrati, alla quale è accesso in qualsiasi momento, senza nessuna previa autorizzazione, tutte le ASL, tutte le commissioni che sono preposte a poter fare dei controlli.
No, ma questo ci credo, Ermanno. Io penso anche che ci siano molte leggende intorno anche allo stesso termovalorizzatore di Brescia. Andiamo a Arezzo. Massimo, buonasera Massimo.
Buonasera Cruciani, complimenti per la trasmissione, grazie per avermi chiamato. Semplicemente volevo esprimere il mio rammarico per il testamento biologico, per quello che sta succedendo in Parlamento, perché credo che sull'onda di un episodio emotivo come può essere quello Englaro, che non doveva assolutamente essere preso come esempio per poter poi dopo estendere una legge nazionale che riguardasse l'intera comunità, sia laica che cattolica, si sta prendendo in giro ancora una volta gli italiani. Se la direzione è questa, saremo costretti poi dopo con un referendum, perché per me siamo partiti da un presupposto sbagliato, poiché il testamento biologico doveva mettere nella condizione della libertà assoluta e il rispetto reciproco, sia per quanto riguarda chi da cattolico crede nella sofferenza, vede il concetto di vita può essere completamente diverso, ma va rispettato in ogni caso, perché io posso vedere posso considerare la vita in certi termini completamente diversi da quelli di un cattolico, dove vede un percorso diverso attraverso la sofferenza,
ho capito.
E per cui niente.
Va bene, Massimo.
La seconda velocissima, poiché per la candidatura del Presidente del Consiglio di Berlusconi, io la seguo tutte le sere con molto interesse, è un po' di sere che porta come argomentazione il fatto che, cioè porta come paragone che in Italia comunque è sempre stato fatto, è una tradizione italiana e soprattutto porta come esempio sia Santoro che la Lilli Group.
No, io non per ho me... detto affatto questo, Massimo, guardi, non ho affatto detto che il Partito Democratico dovrebbe guardare in casa propria con le candidature della Gruber o di Santoro e non polemizzare con Berlusconi. Io ho detto che in Italia c'è una cattiva usanza di candidare anche persone che non si potrebbero candidare o comunque incompatibili, bisognerebbe da questo punto di vista intraprendere un'altra strada. Dopodiché non è un imbroglio la candidatura di Berlusconi, perché è evidente agli stessi elettori che andranno a votare per il PDL che Berlusconi non andrà al Parlamento europeo. Se questa cosa piace, bene, altrimenti non lo votano. Per cui non è questione di imbroglio. E poi ho anche aggiunto, andare in Parlamento in Europa e dopo un anno, dopo due anni, andarsene, non è un piccolo imbroglio anche questo? Era una riflessione che volevo sottoporre a voi. Il direttore del Mattino, Mario Orfeo, buonasera.
Buonasera.
Eccoci qui. Allora, l'inceneritore o termovalorizzatore di Acerra è certamente un momento di grande svolta. Il governo Berlusconi lo ha voluto fortissimamente, qualche passo era stato fatto anche precedentemente, perché non è certamente da otto mesi che questo discorso si è avviato. Ho l'impressione che rispetto al passato, almeno dalle cronache di oggi, parte l'occupazione della sala del Consiglio Comunale, credo, di Acerra, però ci sia meno opposizione anche da parte del territorio. È così, Orfeo?
Sì, un'analisi corretta. Infatti credo che la vera svolta, al di là del fatto pratico della messa finalmente in funzione di questo impianto importantissimo per un ciclo di smaltimento rifiuti corretto e efficace, sia proprio la svolta culturale, quella cioè che l'emergenza rifiuti a Napoli e poi il decisionismo anche con provvedimenti che davanti ai quali qualcuno ha storto il naso, sbagliando secondo me, hanno prodotto nell'opinione pubblica. Credo che dopo Acerra sarà molto più difficile avere minoranze, piccole minoranze organizzate che bloccano impianti, infrastrutture che servono per lo sviluppo e per la vita del nostro paese.
Da questo punto di vista, la posizione per esempio del vescovo di Acerra come va interpretata?
Ma va interpretata, guardi, su questo io ho una mia idea sul comportamento della Chiesa, che su tante cose condivido, su tante cose diciamo apprezzo, ma su come la Chiesa di quella parte della Campania, della provincia di Napoli, si è comportata, devo dire, molto, una posizione molto critica, peraltro non condivisa da molti altri vescovi, a cominciare da quello di Napoli, Crescenzio Sepe. Quindi diciamo, credo che lì ci sia stato, come per alcuni politici, il rapporto con il territorio è stato molto influenzato da gruppi minoritari di protesta contro un impianto, ripeto, che è sicuro, che dà energia pulita, che è più avanzato di tanti altri impianti che già sono in funzione in Italia e in Europa. Quindi diciamo, veramente trovo ingiustificate certe proteste, trovo ingiustificato che chi invece, come i vescovi dovrebbero occuparsi di altre cose, si occupano di questo in maniera spesso anche dissennata.
E su cosa state puntando domani per l'apertura? Sulla questione del testamento biologico oppure sul litigio tra Fini e Berlusconi, Orfeo?
Sul testamento biologico, perché diciamo ci sembra un fatto molto più concreto, peraltro con questo colpo di scena dell'emendamento presentato
dall'UDC
che non obbliga il medico al rispetto contro il paziente, quindi di fatto svuota questa legge, che invece è una legge molto importante, molto attesa. Adesso, bisogna vedere che cosa si può fare
alla Camera, certo,
nel passaggio, il passaggio previsto adesso alla Camera. Credo che sia un argomento molto più interessante delle solite schermaglie tra Berlusconi e Fini, peraltro già ridimensionati da entrambi.
Sì, c'è stato un incontro.
L'incontro tra i due previsto, cioè ormai settimanale. Io capisco ovviamente la posizione del Presidente Fini, il Presidente del Parlamento non può e non deve dire cose diverse da quelle che ha detto. Certo è che però tutti, così come Berlusconi ovviamente ha degli eccessi che sono propri del personaggio, credo che però la verità sia nel mezzo, come spesso accade, nel senso che forse un modo diverso del lavoro parlamentare, un'organizzazione diversa del lavoro parlamentare, forse sarebbe necessario. Ci sono due camere che fanno la stessa cosa,
No, ma non c'è dubbio su questo, però bisogna dire la verità, Orfeo, che quando però una legge si vuole approvare, al di là della necessità di riformare i regolamenti parlamentari, cosa che dicono tutti da anni e nessuno poi lo fa concretamente, perché forse non conviene a nessuno, perché si mantengono in vita piccoli.
Non conviene a loro?
Sì, certo. Non
a conviene. Noi converrebbe.
A noi moltissimo, naturalmente, però quando poi si vuole fare approvare una legge velocemente ci si riesce, insomma, questo bisogna dirlo.
Sì, per questo dico, ma insomma, voglio dire, da anni purtroppo vanamente si parla di taglio dei parlamentari, di una Camera sola, il Senato federale, tutto il resto purtroppo, come vanno le cose italiane, ne parliamo solamente e nulla si fa. Però dico anche che questa ossessione, tra virgolette, che adesso è scoppiata negli ultimi tempi per la presenza dei parlamentari in aula, correttissima, le impronte e tutto il resto, ad esempio sta svuotando molto il lavoro delle commissioni, che pure era un lavoro importante, per cui poi c'è il rischio che i deputati vadano in aula a votare cose che, di cui non sanno bene che cosa si tratta, non l'hanno letto, non hanno discusso in commissione. Insomma, è una materia, diciamo, da vedere bene. Ripeto, più che le impronte, che peraltro sono utili, per carità, nessuno mette in discussione, c'è bisogno di una riforma vera del sistema parlamentare. Non sarà quella estrema che chiede Berlusconi, ma una ce ne deve essere sicuramente.
Grazie a Mario Orfeo, direttore del Mattino. Andiamo a Milano. Giancarlo, buonasera.
Buonasera, dottor Cruciani.
Dica.
Volevo riportare il discorso sul primo viaggio a Milano-Roma dell'alta velocità dell'altro giorno. In quell'occasione il nostro Presidente del Consiglio, che era presente, ha fatto questo viaggio,
sì.
Ha fatto quella relazione che io purtroppo non sono in grado di valutare, e volevo chiedere a lei qualche spiegazione, quando ha detto che era molto dispiaciuto del fatto che all'inaugurazione non erano presenti alcuni ingegneri dell'Impregilo che avevano lavorato tanto a questo progetto,
sì,
e che avrebbero meritato di essere lì, che però, siccome erano stati condannati dalla magistratura di Firenze, non c'erano. E poi credo anche che abbia aggiunto che la magistratura di Bologna poi li aveva assolti. Io purtroppo non so nulla di questi ingegneri, di cosa hanno fatto, di cosa hanno combinato, che... Volevo sapere se lei ne sapeva qualcosa.
Sì, come no.
E se gentilmente poteva dirmelo. E tra le altre cose, capire un attimo com'è possibile che delle persone che sicuramente avranno fatto un'opera molto importante, se hanno partecipato alla realizzazione dell'alta velocità Milano-Bologna, ma se condannati, non è che se sono stati condannati, siccome sono stati bravi, devono essere presenti o non c'è qualcosa che...
No, guardi, Berlusconi se ne è uscito anche con dichiarazioni più colorite rispetto alla magistratura e rispetto a quello che avrebbe fatto la magistratura nei confronti di alcuni dirigenti del consorzio, sì, che ha fatto i lavori nel Mugello. Dopo i titoli dei telegiornali le racconto, attraverso quello che è stato scritto nei giorni scorsi, l'accaduto, cioè dire la condanna e soprattutto perché la condanna, perché sembra da quello che sostengono i magistrati, ma naturalmente siamo solamente al primo grado, che si è trattato di una vera e propria devastazione del territorio del Mugello nel fare i lavori dell'alta velocità ferroviaria. Le racconto tutto dopo. Intanto Ezio da Roma, buonasera.
Buonasera Cruciani.
Dica.
Senta, volevo tornare sui problemi del testamento biologico. Tra l'altro mi sembra evidente una contraddizione. Io posso attualmente decidere di non fare una terapia per il cancro, sia medica sia chirurgica, però poi quando si tratta di prendere un po' di liquidi in vena non posso decidere io. E poi... l'alleanza terapeutica tra medico e paziente, che fine fa se il paziente sa all'inizio che non avrà potere di mettere in discussione niente, ossia non ha le cose fondamentali in cui crede? Volevo solo fare queste...
Beh, Ezio, no, non sono considerazioni infondate le sue, naturalmente. Le ha un po' estremizzate, però è così. Però fondamentalmente è così, soprattutto, ed è per questo che io penso, e rispondo anche a un ascoltatore che mi chiedeva e che in realtà si chiedeva come la pensassi sulla questione del testamento biologico. Per me non c'era bisogno di fare una legge. Da questo punto di vista sono d'accordo per esempio col senatore Marcello Pera, che oggi ha detto: io non lo voto questo disegno di legge perché è già tutto previsto e comunque non c'è bisogno di un disegno di legge sul testamento biologico. Titoli dei telegiornali, iniziamo con il TG5.
Il Premier è ad Acerra per l'inaugurazione del termovalorizzatore. Ora lo Stato c'è e continuerà ad esserci. Napolitano si congratula con Berlusconi. Il Senato dice sì al biotestamento, passa l'emendamento UDC che non obbliga il medico al rispetto della volontà del paziente. Il PD un imbroglio, l'Italia dei Valori per il referendum. Sei mafiosi appartenenti alla Stidda e un ex brigatista arrestati prima del sequestro di un banchiere siciliano. Pronta anche la prigione per l'ostaggio. Vogliamo giustizia per Giuseppe, così il papà del bimbo ucciso dai cani randagi a Modica. Torna a casa la turista tedesca aggredita dallo stesso branco. Pronte norme più severe nel codice della strada. Divieto di assumere alcol per giovanissimi e autisti. Matteoli, per i neopatentati, limite di 90 km all'ora. Gli italiani volano meno, ma alle vacanze non rinunciano. Dopo il boom di presenze sulla neve, buone le previsioni per Pasqua. Preferite le città d'arte.
Allora, per rispondere all'ascoltatore di prima che ci chiedeva perché quella frase di Berlusconi sui magistrati riguardo all'alta velocità tra Firenze e Bologna, i lavori di costruzione della linea ferroviaria ad alta velocità tra Toscana e Emilia-Romagna hanno causato gravissimi danni al territorio del Mugello. Lo ha riconosciuto la sentenza con la quale il giudice di Firenze Alessandro Nencini il 3 marzo ha chiuso il processo che era iniziato nell'ottobre del 2004 contro 64 persone. Accusate a vario titolo di aver inquinato l'ambiente e disseccato o impoverito 81 corsi d'acqua, 37 sorgenti, 30 pozzi e 5 acquedotti. Il giudice ha condannato 27 imputati a pene comprese tra i 5 anni di reclusione e i 3 mesi d'arresto. Le condanne più severe riguardano i vertici del consorzio Cavet, costituito da Impregilo al 75%, CMC, Tecnimonte e CRPL, che dal 96 lavora la costruzione della tratta ferroviaria lunga 79 chilometri. I danni complessivi sono stati valutati in non meno di 741 milioni di euro. Illecito smaltimento delle terre di risulta, eccetera, insomma sono vari i reati. Dove andiamo a sentire i titoli del TG1?
Testamento biologico, sì del Senato tra polemiche e tensioni, indicazioni valide 3 anni e non vincolanti per i medici. Berlusconi, cambiare i regolamenti parlamentari, molti onorevoli sono lì a far numero, poi precisa, stravolti i miei ragionamenti. Fini, il Premier non irrida il Parlamento le sue regole, poi faccia a faccia tra i due. Franceschini, Berlusconi si occupi dei problemi del paese. Torino come Amstetten, segregata e violentata dal padre per 25 anni, complice il fratello che abusava delle figlie. Obama inventa il comizio virtuale, 60.000 americani lo interrogano via internet per sapere come rilancerà l'America. In California riparte la corsa dell'oro, chi perde il lavoro per la crisi economica cerca fortuna come nell'Ottocento.
Va bene, andiamo agli ascoltatori e dunque andiamo in fondo. Massimo da Brindisi, buonasera.
Buonasera.
Dica.
Sì, io mi allacciavo a un intervento che precedentemente lei aveva fatto, nel senso che aveva detto giustamente che gli italiani sanno sempre dire di no, no, rispetto a tante cose. Vedo che invece per quanto riguarda un tema, cioè il federalismo, tutti, vedo anche l'opposizione attuale si è astenuta, tutti apparentemente sono d'accordo. Quindi evidentemente a me c'è qualcosa che non quadra, nel senso che posso capire la Lega, lo ha fatto sempre come cavallo di battaglia, ha sempre, diciamo così, cavalcato, diciamo, il federalismo come una forma per difendere gli interessi del Nord che è stato penalizzato precedentemente. Ma io non riesco a capire, francamente, il Sud, cioè Lombardo o la Calabria o altre regioni che sposano appieno il tema del federalismo. Come
perché non dovrebbero, mi scusi?
Per esempio, io non riesco a capire come potrà fare a licenziare 20.000 dipendenti, questo è un esempio, voglio dire, no? 20.000 dipendenti del Comune di Palermo Lombardo, oppure come potrà licenziare il governatore della regione i numerosi eccellenti.
No, mi scusi, non è che il federalismo, non è che il federalismo obblighi il presidente della regione, no, o il sindaco a licenziare la gente. Cioè, secondo me una sfoltita al personale ci vorrebbe, ma ormai la frittata è fatta.
Però siccome si dice che non verranno più ripianati i debiti delle regioni, no? Evidentemente a me questo pare che non sarà vero, nel senso che si troverà sempre il modo di far pagare poi allo Stato centrale tutte le manchevolezze. D'altronde le regioni a statuto speciale, che di fatto hanno
osservato il federalismo per tanti anni, abbiamo visto quello che hanno combinato, cioè i buchi che hanno. E l'altra questione è che vediamo che sempre di più a livello periferico, da quando sono state istituite le regioni, da quando è stata fatta la sorta di riforma di decentramento, i costi come sono lievitati. Tutte le regioni.
Guardi, lei fa osservazioni molto sensate. Naturalmente ci sono tantissimi dubbi sul federalismo. Ho letto pareri anche autorevoli secondo i quali questo passaggio legislativo in realtà avrebbe cambiato molto poco e si tratta solamente di una bandierina messa su dalla Lega. Peraltro, molti sindaci pensano che si potrebbe risolvere tutto molto più facilmente per il momento semplicemente con il 20% dell'IRPEF gestita direttamente dai comuni, ma sarebbe un discorso troppo complicato e noi andiamo a sentire i titoli della 7.
Via libera del Senato al testamento biologico con il colpo di scena finale. La volontà del malato non sarà vincolante per il medico. Una truffa, dice il PD. Non ci saranno altri casi in Glaro. Abbiamo difeso la vita. La vita, replica il PDL. Per l'Italia dei Valori sarà presto referendum. Nuovo scontro Fini-Berlusconi alla vigilia del congresso del Popolo della Libertà. Molti parlamentari sono lì solo a fare numero, dice il Premier. Le regole della democrazia si possono cambiare, ma non irridere, replica Fini. Poi Berlusconi corregge, parlavo solo dei regolamenti da cambiare. Inaugurato il termovalorizzatore di Acerra, smaltirà 600 tonnellate di rifiuti all'anno e produrrà energia per 200.000 abitanti. Lo Stato è tornato a fare lo Stato, commenta Berlusconi, e arrivano i complimenti di Napolitano. Parla con il tuo presidente. Barack Obama risponde online alle domande dei suoi elettori. Ho promesso di aprire la Casa Bianca a tutti gli americani, spiega. È il primo presidente a lanciare il dialogo virtuale.
Bene, andiamo a un ascoltatore prima della pubblicità. Angelo, provincia di Varese. Buonasera.
Buonasera, dottor Cruciani, a lei e agli ascoltatori. Mi riferisco a un intervento di un cittadino di Brescia che era entrato a visitare il termovalorizzatore di Brescia. E ha detto che sentendo i tecnici, l'odore e quello che scaricavano era tutto perfetto e che i tecnici riconoscevano che era il miglior termovalorizzatore del mondo per gli scarichi. Lei ha sollevato qualche dubbio, dice, ma chi sono i tecnici? I tecnici di Brescia. Ecco, io ritengo che questi tecnici sono a tutti gli effetti dei cittadini, degli operai, dei rappresentanti dei sindacali, e se dicono che i numeri sono questi, che hanno un valore 10 allo scarico dal camino, non c'è odore in giro ed è tutto perfetto e pulito, ai tecnici bisogna crederci, cioè possono sollevare dei dubbi.
No, guardi, io sono perfettamente d'accordo con lei, io si figuri, sono un grande difensore dei termovalorizzatori e degli inceneritori, per cui non è questo il punto. È evidente che se uno poi vuole fare un'indagine vera e propria su cosa sull'eventuale inquinamento, magari si appoggia anche ad altri dati. Non dicevo che non bisognava credere ai tecnici del termovalorizzatore di Brescia, ci mancherebbe altro, anche loro vivono in quel contesto, per cui è evidente che ci perderebbero da una situazione, no? Sarebbero i primi a essere vittime di un inquinamento in quella zona.
Non solo, ma secondo lei in un termovalorizzatore come quello di Brescia, che è un termovalorizzatore pubblico, ci sono dentro minimo un migliaio di dipendenti. Se qualcuno mente su uno scarico e su un rilevatore, come minimo un giudice, nessuno ha un interesse, cioè non è la piccola azienda che ha un interesse a buttare un carrozziere,
certo, intorno al termovalorizzatore
di prendere una denuncia
intorno al termovalorizzatore
nello stipendio.
Sì, intorno al termovalorizzatore di Brescia ci sono un sacco di discussioni con polemiche, dati più svariati eccetera. Io sono tra quelli che pensano che i dati ufficiali siano quelli veri, che l'inquinamento è molto basso e che in realtà non ci sia nulla di cui preoccuparsi. Volevo semplicemente, rispetto a quello che diceva l'ascoltatore, che è andato là dentro e ha visto e dunque solamente vedendo si è convinto che non c'è nulla di cui preoccuparsi, ecco, magari insomma, non si deve solamente vedere, odorare e parlare con i tecnici là dentro, ma bisogna appoggiarsi anche su qualche altra cosa. La ringrazio. Eccoci, andiamo a Treviso. Gianluca, buonasera.
Buonasera, dottor Cruciani. Guardi, io volevo riferirmi sulla questione del testamento biologico a una conversazione che ho avuto qualche giorno fa con Filippo Facci. Si parlava della questione delle esecuzioni in Cina.
Sì.
Una delle frasi che mi ha colpito molto era quella riguardo al fatto che il corpo in Cina appartiene allo Stato e non ai cittadini. Mi sembra che con questa legge sul testamento biologico la stessa cosa stia avvenendo anche qui in Italia, dove lo Stato si sostituisce al cittadino nell'esercizio di alcuni diritti che forse sono troppo grandi per essere affidati allo scarso giudizio dei cittadini. E volevo anche, se mi consente, farle un appunto. La vedo più appassionata a questioni come il termovalorizzatore o cose di questo tipo. Non sento mai la sua opinione su questioni come questa del testamento biologico.
No, ma lei ha ragione.
Degli interventi degli ascoltatori.
Sì, lei ha ragione, Gianluca. Non mi sbilancio molto perché ho già detto che secondo me non ci vuole una legge. Dunque un tema che quello della legge sul testamento biologico che non mi appassiona. Poi se nel merito questa cosa del medico mi sembra una follia. Se uno pensa di fare una legge, poi a quel punto non è che il medico cioè prevedere che il medico non rispetti le volontà del paziente mi sembra una contraddizione in termini. O c'è il testamento biologico e allora anche il medico lo deve rispettare, oppure non c'è il testamento biologico.
Guardi, tra l'altro una cosa che mi spaventa molto è che su questi temi qui il Parlamento che li affronta con una disinvoltura, con una...
Ma disinvoltura non mi sembra, c'è una discussione, perché disinvoltura? C'è una discussione tra l'altro che va avanti da tempo.
Di quello che stanno facendo, non mi sembra che abbiano dubbi, tra l'altro è una questione che nel caso di Ilvano Engraro si è rivelata un po' un boomerang, non era molto con il governo l'opinione pubblica.
Vabbè, questo è un altro discorso. In ogni caso, ripeto, i punti sono due: questo del medico che è venuto fuori oggi e poi l'idratazione e l'alimentazione. Su questo il governo pensa che si debbano comunque considerare come forme vitali, diciamo, no? Di sostentamento vitale, e dunque non si può sopprimere una vita, la vita è sacra, questo è il principio, è la maggioranza del Parlamento e dunque la maggioranza degli italiani. Da questo punto di vista, ripeto, non credo che poi ci sia quel sequestro del corpo, come dice lei e come dicono altri, io non lo credo. In ogni caso, ripeto, secondo me una legge non era necessaria e ogni intervento rischia di produrre danni. 20 e 17 rispetto ad una pratica che, volenti o nolenti, uno può dire un'ipocrisia, ma secondo me era la strada migliore, viene ancora applicata e viene ancora usata tra medico e paziente all'interno di una struttura ospedaliera o all'interno di una casa. Abbiamo con noi Filippo Lamantia, che è chef all'Hotel Majestic di Roma. Buonasera.
Buonasera a tutti, grazie di avermi chiamato.
Grazie a lei, l'ho vista intervistata oggi da diverse televisioni. Vabbè, insomma, è stato bravo lei da un certo punto di vista. Una buona mossa, però c'è anche altro oltre alla trovata. Ed è questo: lei ha detto, quando ha saputo che Carol Raz, il romeno che da tutti i giornali era stato definito faccia da pugile, accusato delle peggiori nefandezze, poi assolto da tutto, quando ha saputo che voleva fare il pasticcere, ha anche una piccola esperienza, sembra, in questo settore, ha subito detto: gli offro un lavoro. Non solo, naturalmente, credo, perché colpito dalla sua vicenda, ma anche perché lei ne ha passata una simile, o sbaglio?
Ma infatti che il mio... che non è stato uno, diciamo, è uno spot, per carità, è stato ma solamente il fatto che, trovandomi là davanti in televisione, ho guardato questa storia, ho ascoltato quello che questa persona raccontava e che gli facevano anche raccontare, ed è stato quasi istintivo il mio gesto, praticamente, nel dire: vediamo se riesco ad aiutare questa persona. Ma al di là che fosse che rumeno, poteva essere indiano, o che indonesiano, palermitano, mi sono spiegato. Questo qui, quindi niente, che mi sono messo in contatto praticamente che con le che redazioni, e oggi, se devo essere sincero, è successo un pandemonio, cioè io sono ancora in strada a raccontare sempre questa mia scelta e proposta. Ho già parlato con l'avvocato della persona,
la marca,
praticamente,
sì.
Però ci sono probabilmente un po' di problemi, nel senso che questa persona non ha un posto letto, non ha una casa a Roma, ovviamente non posso offrirgli né un posto letto ma né una casa a Roma, perché non è che me lo porto a casa, quello è stato, non perché sia lui, ma in generale, mi sono spiegato. Il fatto poi praticamente è che per essere assunto dentro una grande azienda praticamente c'è bisogno di controllare benissimo che la fedina penale, è chiaro. Quello
perché
che
ci sono ancora dei dubbi su questo?
No, ci sono dei dubbi perché oggi praticamente ho saputo dai media praticamente che in Romania lui aveva fatto dei reati, piccoli o medi che siano, però tutto questo non permette di essere assunto praticamente casomai dentro un'azienda.
Vabbè, insomma, se all'epoca di Ceausescu, come sembra, non ha pagato un biglietto del treno, ci si
no,
può
pensare. No, non mi riferisco a quello, neanche ci penserei lontanamente, poi io, no, assolutamente, io appartengo totalmente a un'altra cultura, assolutamente. Devo sondare con l'avvocato domani, che mi verrà a trovare praticamente in ufficio, tutta questa posizione, per cercare veramente di aiutare una persona, veramente, al di là di tutto, di slogan e spot pubblicitari.
No, vabbè, ma insomma le due cose vanno insieme e comunque è apprezzabile questa sua disponibilità. Senta, che cosa gli farebbe fare a caro Razzi?
Dunque, diciamo che praticamente lui ha espresso questa cosa: vorrei rimanere in Italia, occuparmi di fare il tassicere oppure praticamente il panettiere, cosa che ha fatto pochissimo, poi ho saputo. Poi ma lui ha detto che bello, ho saputo questa cosa, che vorrei anche andare a lavare i piatti da lui, però per carità queste cose poi sono cose che incontrando lui e cercando di capire quello che veramente lui vorrebbe fare, perché in tutto questo non parla una parola di italiano.
No, certo, l'abbiamo sentito. Quindi,
diciamo che sarà, è un'operazione praticamente che mi sto impegnando veramente con tutto me stesso, anche se sto passando un periodo veramente pieno di cose, tra cantieri, ristoranti in apertura, eventi e cose varie, però quando inizi a fare una cosa e la porta a termine, sia in negativo che in positivo.
Certo, ci si prova, ci si prova e poi si vede se è possibile per motivi burocratici oppure per la volontà della persona, oppure perché lei scopre che non ne ha bisogno magari.
Ma chi lo sa, io per ora praticamente ho visto solamente un'immagine in televisione e una persona che parlava, da lì praticamente è nata questa mia battuta fatta in redazione da Porta a Porta, praticamente da lì si è scatenato tutta questa maradan positiva o negativa, però guarda che ci voglio provare tutto qui. Oggi onestamente ho ricevuto pure delle critiche da tutti i ben pensanti: ah, ma sai, ci sono un sacco di disoccupati in Italia, tu vai a assumere praticamente un rumeno. Io posso, che se mi concedete un secondo in più,
sì, dica.
È da ottobre che visiono per l'apertura del ristorante centinaia di persone, di cui praticamente ovviamente che la maggior parte sono miei conterranei, nel senso italiani, siciliani e cose varie.
Perché so, ho visto che lei nel suo ufficio ha una bandiera della Trinacria esposta.
Ma per me è veramente è un credo, mi sono spiegato. La Sicilia per me è un credo, perché mi devo dare tantissimo praticamente alla mia terra e alla creatività che mi ha dato. Comunque, quando praticamente alla fine spiego il lavoro qual è, il sacrificio, gli orari, finisce alle 2 del mattino, l'80% di queste persone, anche di più, praticamente non si sono presentate all'appello.
E poi dicono, quindi, e poi si dice che manca il lavoro.
No, e poi dobbiamo dire una cosa, che noi cuochi siamo abituati praticamente a viaggiare per il mondo per fare eventi dentro questi alberghi o per ristoranti di tutto il mondo, come dicevo. E l'80% di quelli che lavorano dentro le cucine nel mondo sono tutti extracomunitari, perché ormai il lavoro, quello duro, praticamente
lo fanno solo,
diciamo,
loro,
che
certo,
le possono fare in pochi, o chi ci crede perché ha una passione immensa verso una cucina, verso la creatività, verso anche praticamente il calore, il caldo, che le temperature alte, che lo stress delle comande, altrimenti, capisci, sono relegati gli extracomunitari a fare i lavori più, praticamente quelli che noi, mi ci metto anche io, non vogliamo più.
Senta,
fare.
Però lei non mi ha raccontato una cosa, perché dietro questa sua offerta di lavoro, che poi vedremo come si svilupperà nei confronti di Carlo Lazzo, c'è anche un'esperienza personale. Anche lei è stato vittima di un errore giudiziario. Sette mesi a Lucciardone nell'86.
Sì, io nell'86 per me è stato praticamente un incidente ambientale, io lo reputo, perché in quegli anni a Palermo poteva succedere di tutto e di più, praticamente, dato la situazione, il contesto e tutto quello. Mi è successo successa quella cosa, oggi me la racconto come un viaggio, per me è stato un viaggio che mi sono fatto, ho conosciuto tanta gente.
L'accusa era aver affittato l'appartamento da cui i killer di Totò Riina spararono al vicequestore Cassarà.
Io avevo un appartamento che utilizzavo da 25enne praticamente perché era un appartamento, tra l'altro è un ammezzato, no? Che non immaginiamo sì. Che era, che chissà.
Vabbè,
che questa, e poi l'ho lasciato otto mesi dopo, praticamente non so chi, non so come, non so quando, entrarono delle persone che hanno fatto quello che hanno fatto. Mi dà fastidio pure parlarne.
No, no, perché, comunque lei è vero che ha imparato a cucinare in cella o no? E questa è una leggenda.
No, non è una leggenda, diciamo che il cibo, che nei momenti in cui tu praticamente stai male, c'hai problemi, sei triste, cose varie, c'hai problemi in famiglia, di guadagni, sai, che le famiglie povere, per esempio,
sì.
L'unico giorno praticamente che dimenticano tutto è la domenica, quando si seggono tutti intorno a un tavolo e mangiano anche del cibo povero.
Mm.
Il carcere ovviamente che ti dà la possibilità, purtroppo... che dei tempi lunghi, è chiaro, quindi che la cucina che diventava una sorta di rito e dedizione a cui tutti noi praticamente approcciavamo, quindi la cucina intesa come la mamma che ti entra, che ne so, i pomodori il mattino, quindi tu praticamente ma li accarezzi, li guardi, li lucidi, poi ma li passi, ci fai la salsa, la fai cuocere 5 ore, ecco, è il rito. Purtroppo stare dentro un posto chiuso, praticamente che al di là della tua volontà, praticamente che ti fa apprezzare tutte quelle cose che giornalmente tu hai davanti.
Beh, insomma, Mattia, lei è un poeta, la dovrei invitare più spesso.
E quando vuole sono a disposizione. Io amo ma la radio, tra l'altro, faccio tanti programmi in radio perché per me la radio è un mezzo straordinario.
La ringrazio, buona serata.
Grazie a voi, grazie a voi.
Andiamo a sentire i titoli del TG2.
Dal Senato via libera alla legge sul testamento biologico. Un emendamento UDC rende non vincolanti per il medico le scelte indicate dal paziente. Ora la parola passa alla Camera. Sul lavoro e i regolamenti parlamentari, botta e risposta tra Berlusconi e Fini. Il Premier dice sono stato frainteso, poi faccia a faccia alla Camera. A Torino, padre e figlio arrestati con l'accusa di aver violentato e maltrattato per anni le rispettive figlie. Una donna sarebbe stata segregata e stuprata per 25 anni. Allarme Confindustria su crescita economica e occupazione. In 2 anni si perderanno oltre 500.000 posti di lavoro. Replica il ministro Sacconi, stime opinabili, qualcuno ama il peggio. Paolo Garimberti è il nuovo presidente della RAI. Lo ha eletto oggi il consiglio di amministrazione dell'azienda. Poco fa gli è libera anche della commissione parlamentare di vigilanza.
Bene, Simone, provincia di Lucca, buonasera.
Buonasera Cruciani, vorrei intervenire su un argomento già dibattuto con lei un mese fa or sono, sulla una certa continuità sostenuta da lei fra Obama e Bush. Niente di più errato. Lei affermava che per quanto riguarda il ministro della difesa era...
No, stavo parlando delle prime scelte di Obama, naturalmente.
Naturalmente. Ha cambiato idea.
E soprattutto stavo parlando di politica internazionale. No, sulla politica internazionale veramente non ho cambiato idea, anche se non seguo con puntualità il dibattito negli Stati Uniti. Non mi sembra che sulle grandi linee di politica internazionale, a parte questa cosa sull'Iran che va verificata, ci sia grande...
specificare politica internazionale tipo affaristico, direi di sì, perché ricordiamo Cheney dell'Halliburton, le azioni mantenute durante il suo mandato, i $211.000 l'anno per quanto riguarda gli appalti garantiti dal governo che gli rappresentava in Iraq, quindi la politica internazionale affaristica, diciamo che siamo diametralmente su un'altra dimensione. Io volevo specificare questo. Siamo proprio su un altro pianeta.
Vabbè, insomma, secondo lei Bush era una sorta di comitato d'affari per...
Certo,
e invece Obama è un politico di altissimo spessore che non segue queste...
Altissimo spessore che sta facendo entrare l'etica finalmente nel diritto americano. Ricordiamoci che ancora l'America è una gran democrazia, ma non una democrazia matura. Ricordiamoci che nella Carta Costituzionale manca assolutamente il diritto alla salute. Ricordiamoci le cose, che se chi non ha i soldi l'America non si può curare.
Va bene,
con i fatti.
La ringrazio Simone, buona serata. Antonella da Perugia.
Buonasera. Dunque io volevo intervenire sulla questione del testamento biologico.
Sì.
Ho sentito molte cose, soprattutto ho sentito parlare persone che confondono la persona con l'individuo, cioè ho sentito dire una persona non ha diritto a decidere della propria vita, cioè, qui non stiamo parlando di persona, qui stiamo parlando di individuo, e purtroppo è una confusione che oggi si fa moltissimo in maniera pesante. C'è addirittura un, chiamiamolo uno scienziato, un teorico americano, Tal Singer, che decide, ha stabilito una teoria secondo la quale ha più diritto di vivere ed è più persona un animale che è in grado di relazionarsi piuttosto che un uomo che non è più in grado di relazionarsi. Allora, siccome anche a livello scientifico siamo veramente molto ignoranti, ancora siamo molto indietro, c'è tutta una corrente di pensiero a livello di scienza, di vari paesi, sia europei che in America, eccetera, che non è in grado assolutamente di stabilire quale sia la percezione né fisica né mentale della persona in coma, cosiddetta in stato vegetativo. Sembra addirittura che lo stato vegetativo non esista. Allora, il discorso è questo. Qui mi sembra che facciamo tutti una grande corsa a fare questa bella carriera dell'uomo che si trasforma in verme, in gatto, in cane.
No, però Antonella, cerchi di spiegarci un po' meglio qual è, dove vuole arrivare lei.
Cioè, io voglio arrivare al discorso che il concetto di dignità della vita è un concetto un pochino più vasto, andrebbe un po' approfondito. Qui parlano tutti per generalizzazioni.
Dunque, questo suo concetto applicato al testamento biologico e a quello che è stato deciso oggi?
Ecco, oggi mi sembra, come dice giustamente lei, che sia stata decisa una cosa che non era da decidere, nel senso che non è stato deciso niente, però non è stato annullato il rapporto tra medico e malato, perché il fatto che comunque tra medico e malato ci sia poi alla fine la decisione finale, mi sembra che quella possa essere mantenuta tranquillamente esattamente come era adesso. Nessun emendamento penso che possa togliere.
D'accordo, però il problema è che se uno decide il testamento biologico, significa che bisogna dare peso a queste volontà. Se uno poi prevede la possibilità che un medico non le possa seguire queste volontà comunque non dico che perdono di peso, ma certo è un peso inferiore.
Lo perderebbe anche all'esatto contrario, cioè ci sono in Olanda, tanto per entrare nello specifico, dove è tutto permesso da questo punto di vista, non dico l'accanimento terapeutico, ma l'eutanasia tranquillamente permessa anche a livello eugenetici, perché fanno fuori i ragazzini deformi, ecco, lì ci sono delle persone, dei malati o delle persone anziane che non si fanno ricoverare perché hanno paura che prenda una decisione per loro il medico. Perché a quel punto c'è da capire, da stabilire chi è che decide se devi stampare o crepare. Ecco,
la ringrazio. Enrico da Padova, buonasera Enrico.
Buonasera a lei, io volevo intervenire sul termovalorizzatore.
Dica.
Io penso che gli italiani non si stiano stupendo più di tanto su come si siano divisi all'interno del mondo politico. È secondo me evidente che la destra, Berlusconi in primis, vogliano mettere in risalto questo risultato come ovviamente essere riusciti ad arrivare a una soluzione di un problema che ha drasticamente afflitto ovviamente la Campania.
Allora?
Parallelamente vedo, e tra l'altro però mi viene in mente come quando ci sia stata nel precedente mandato Berlusconi l'inaugurazione a Padova della linea del tram di superficie, quando in realtà il tram è stato inaugurato e ce n'erano soltanto neanche un chilometro di linea pronta, tanto è vero che dopo l'inaugurazione...
Vabbè, lei parla delle inaugurazioni finte, però Enrico, punto è questo, che oggi anche il Partito Democratico è d'accordo sul fatto che i termovalorizzatori bisogna farli.
Sì, però fondamentalmente si è visto più una spaccatura su politici della sinistra che erano contrari fondamentalmente.
Sì, allora?
Su questo io volevo, era una premessa per arrivare a dire, gli italiani più di tanto non si stupiscono sul fatto che i politici vadano a supporto o contrariamente a questo. Quello che secondo me manca agli italiani è una documentazione oggettiva sulla quale basare le proprie valutazioni.
Ma questo non è vero, ci si può informare in maniera molto approfondita se uno vuole sui termovalorizzatori e su tutte le cose, non vedo perché non ci si possa informare, mi scusi.
Infatti, mi è piaciuto anche l'intervento di quella persona bresciana perché anche se lei un po' l'ha criticata ritenendola sì. semplificativa, che quantomeno si è data da fare, ha detto io voglio andare a rendermi conto personalmente e è andato a fare la visita. Secondo me questo un po' manca negli italiani, cioè il fatto di volersi effettivamente documentare.
Va bene Enrico, però... speriamo che questo qua, che invece si vogliono documentare sempre di più. Ci sentiamo domani con La Zanzara 18:30.
La Zanzara.